Bentornati nuovamente con voi nel corso del pomeriggio di Maracanà. 331-8200-213 per i vostri messaggi in questo pomeriggio. E allora ci sono tutti. Allora, intanto lo vado subito a salutare, come sempre, perché noi apriamo così. Allora, un saluto da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano!
Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Bene, buon Maracanà anche a te. Allora, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio anche a chi è al gruppo del venerdì, oggi però siamo uno in meno. Allora, c'è Massimo Bonanni con noi, ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E poi abbiamo anche Daniele Garbo, ciao Daniele, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Allora, è assente Niccolò Ceccarini, che salutiamo oggi per impegni di lavoro, quindi non sarà con noi in questa apertura. Poi oggi non c'è nemmeno il gioco pronostico, caro Stefano, quindi non c'è nemmeno il giro dei campi oggi, e quindi dobbiamo tutto rinviato alla prossima settimana. Allora, senti Stefano, io partirei subito insomma un po' con la nazionale. E questa abbiamo fatto il titolo Peccato Italia, perché insomma ieri almeno nei primi 40 minuti abbiamo visto una bella nazionale. Ecco, che cosa, partiamo dalle cose prima positive, che cosa vi ha colpito, parto da te Stefano, ieri in quei 40 minuti che ti senti di evidenziare?
Ma cosa mi ha colpito? È tutta un'altra nazionale, è una nazionale che ha cambiato identità, Spalletti ha fatto delle scelte importanti e devo dire quasi tutte azzeccate. Poi mi piace anche come interpreta i momenti della partita, a volte si mette basso, a blocco basso, poi aggressioni, Dogana, Calafiori magari all'altezza dei centrocampisti, dei trequartisti. Insomma, è una nazionale che coinvolge tanti uomini, ma non è che difensiva, propone, è molto brava in uscita. E per quanto riguarda cosa mi ha colpito, l'individualità, direi Di Marco ancora straordinario e Ricci mi sembra che abbia fatto una partita importante.
Sai che prima Stefano sottolineavo quello che tu hai detto giorni fa di Ricci, quando parlavamo dei centrocampisti, e tu hai detto, dice, mi sembra in questo momento tra tutti un po' i centrocampisti giovani che abbiamo, quello più completo. E ieri ha fatto vedere anche questo. No? A me piace moltissimo, ma anche come personalità, Stefano.
Sì, molto. Poi devo dire che è cresciuto molto, si vede anche che quando viene attaccato protegge il pallone, vedi lì la personalità. Poi per quanto riguarda la prestazione, è stata un'Italia straordinaria, per 40 minuti poi c'è stato quell'episodio che ha coinvolto l'uomo un po' più discusso, sempre in mezzo a divisioni,
Aspetta, ci andiamo perché poi voglio aprire un capitolo a parte. Aspetta, facciamo così: tu hai sottolineato Di Marco, Ricci come diciamo le cose da evidenziare in quei primi 40 minuti. Vado da Massimo Bonanni, rimaniamo su questo aspetto, poi invece ci addentriamo su quello che è stato il momento che ha un po' segnato la partita. Massimo,
sì, allora guarda, io ieri ero allo stadio, l'ho vista e intanto mi è dispiaciuto da morire, ieri c'erano quasi 50.000 persone, mi è dispiaciuto da morire che all'inizio soprattutto si ha nel ricordo di Totò Schillaci che nel momento dell'inno tanta gente ancora doveva arrivare allo stadio e la cornice di pubblico che c'è stata totale, quella del secondo tempo, se ci fosse stata anche all'inizio sarebbe stato tutto ancora più bello. Però tolto questo ti dico, un gran bel primo tempo dove sono strasicuro che se fossimo rimasti 11 contro 11 l'Italia avrebbe tranquillamente vinto la partita, perché era in totale controllo della gara. E mi è piaciuto Ricci, mi è piaciuto Cambiaso abbastanza. Però quello che mi è piaciuto di più, Ricci e Tonali, secondo me hanno fatto una gran bella partita, Di Marco idem, e poi io continuo a vedere in grossa difficoltà anche Di Lorenzo, continuo a vederlo in grossa difficoltà.
Sì, infatti anche gli ascoltatori ci hanno sottolineato questo aspetto delle difficoltà di Lorenzo, che in effetti condivido anch'io. Vado da Daniele Garbo, la cosa da evidenziare in quella prima parte, in quei primi 40 minuti che insomma abbiamo visto un gran bel calcio, ecco Daniele.
Ma l'entusiasmo, la fluidità, la velocità, l'intensità, non sembrava l'Italia, almeno non sembrava l'Italia che abbiamo visto agli europei, una squadra fresca, frizzante, che ha voglia di correre, che si divertiva a giocare, che aveva le idee chiare, una squadra bellissima. Raramente ricordo un'Italia così bella nei primi 40 minuti, fino al fatto che poi ha cambiato la storia della partita. Ecco, però questa mi sembra la base da cui partire, perché è una squadra giovane, una squadra con grandi motivazioni, con ragazzi che hanno voglia di fare, di farsi vedere, che hanno entusiasmo, che ci credono. Poi insomma non abbiamo dei policlassi assoluti, però abbiamo dei buoni giocatori che secondo me possono darci delle buone soddisfazioni in un futuro non lontano.
Eh sì, questo senso anche un po' di appartenenza, no? Mi sembra che ieri si sia rivisto, che magari era nettamente mancato ad esempio quest'estate durante l'Europeo. Allora, andiamo invece a quell'episodio che ha un po', diciamo così, segnato la partita, quindi l'espulsione di Pellegrini. Dunque, vi devo dire, nel sondaggio e anche qui messaggi, tutti ritengono responsabili Pellegrini. Io a inizio di trasmissione, Stefano, mi sono permesso di dire che c'è stata anche un po' la collaborazione di Bastoni. Questo non vuol dire che voglio giustificare Pellegrini, ci mancherebbe, per me ha fatto un errore grave, è un fallo insensato lì, però dico, un po' di responsabilità gliela diamo pure a Bastoni, che secondo me fa tecnicamente qualcosa di sbagliato. Volevo un po' sentire il vostro pensiero su quello che noi abbiamo fatto premiata ditta, perché tutte e due secondo me, uno grave, l'altro ci ha messo lo zampino. Stefano.
È quello che pensa Spalletti, quindi è ragionato da allenatore. Però in questo momento devo dirti la verità, io tutte situazioni che ne, cioè sto ragazzo è assediato da una sfiga totale, cioè voglio dire, dove c'è un problema c'è lui, e quindi non lo so, o cerca di staccarsi un attimo, perché questa negatività, che soprattutto quando gioca in casa con la Roma se la porta dietro, e è vero che quello che tu dici, sono d'accordo, si sbaglia sempre in due, insomma non si fanno mai le cose da solo, però certamente lì lui avrebbe potuto far correre 2-0, come ha detto giustamente Massimo e anche poi ribadito Daniele, aveva la partita in pieno dominio la nazionale, quindi voglio dire, lì fai a un certo punto un calcolo, dicevo, come va a prendere date, mi anticipa e poi vediamo. Sì, è stato generoso, fa parte del suo carattere, però certamente è un momento che fotografa lo stato d'animo di un calciatore che devo dire non puoi far finta di niente. Io credo che in questi momenti ognuno di noi ha delle fragilità, è poco da fare, anche i grandi campioni, le storie, poi Daniele le ha raccontate bene nella sua carriera, cioè voglio dire, arrivi a un momento in cui devi essere aiutato, qualcuno, cioè devi chiedere aiuto, devi chiedere un appoggio, non ti devi vergognare. Io credo che questo sia il momento, perché la testa è un attimo, cioè voglio dire, puoi perdere anche il controllo. Abbiamo visto la confessione molto importante di Morata, vedi, poi però alla fine non sappiamo niente, no? Gli attacchi di panico, la depressione, questo giocava nell'Atletico Madrid e veniva ripetutamente attaccato da attacchi di panico, da una depressione latente. Ora, voi ditemi, un professionista di quel calibro, giocare in quelle condizioni, poi con quella situazione, una vicenda familiare coinvolto, poi anche una separazione dolorosa. Cioè, questi sono uomini, non sono pupazzi, sono pezzi di carne che vanno. E quindi a questo punto io credo che lui debba riflettere sul primo suo stato, deve stare bene, benessere deve cercare, prima della prestazione, perché adesso stai in uno stato che è veramente ingiocabile. Cioè può succedere di tutto, lì le giocate, poi Massimo ha giocato, non le trovi più, non ti riescono più, cioè cerchi l'episodio positivo, ti arriva tutto di negativo, quindi lui deve essere sereno e ricominciare e resettarsi.
Sì, sì.
C'è poco da fare, perché posso poi non dire, è che aveva,
Stefano,
giocato male.
Vi aggiungo un tema, così ne parlate voi, però te l'aggiungo, può essere la medicina adesso così per aiutarlo in questo momento, pensare di andare via dalla Roma, cioè di cambiare aria?
Ma adesso questo è un passaggio, adesso questo stiamo andando oltre e questo si vedrà, però in questo momento lui deve uscire veramente da secondo me è un giocatore intelligente, ha delle persone che gli vogliono bene, che è sano, è una persona sana. Quindi secondo me non merita tutto questo, la nuvoletta di Fantozzi, appena succede qualcosa è colpa di Pellegrini, pure ieri è colpa di Pellegrini, cioè, dove si gira è colpa sua. Allora Spalletti all'indomani del fallimento agli ultimi europei disse: noi ci dobbiamo chiedere, no, quando ha ripreso il ciclo, io mi sono chiesto cosa è successo e perché è successo. Uno si deve chiedere sempre questo.
Sì, sì.
Perché succedono tutte queste cose? E allora alla fine uno deve essere anche, voglio dire, allora, succede perché sì, è un periodaccio, però sto periodaccio quanto dura?
Sembra che è abbastanza lungo.
È là la chiave.
Abbastanza lungo. Daniele, che cosa prima che ne pensi? Perché tu insomma poi hai seguito tantissime situazioni di campo e di calcio, no? Quindi per esempio molti stanno scrivendo e sottolineano anche che Bastoni fa una giocata scellerata inguagliando Pellegrini. Qualcun altro dice sì, però Pellegrini lì poteva fare tutto meno quello che ha fatto. L'errore peggiore è quello di Pellegrini. Cioè comunque alla fine viene indicato quello, però voglio sentire anche il tuo pensiero, Daniele.
Guarda, l'analisi che ha fatto Stefano mi sembra perfetta. È chiaro che in un'altra situazione Pellegrini un fallo come quello non l'avrebbe mai commesso, secondo me. Avrebbe avuto la lucidità per rendersi conto che non c'era necessità di commettere quel fallo, soprattutto così grave. E l'errore, sì, il passaggio sbagliato, difficile, quello ha inguaiato, quello di Bastoni ci sta, ma ripeto, quello che ha fatto Pellegrini è la spia di una situazione che sta vivendo con grande difficoltà. Io credo che noi, dico noi che facciamo informazione, Stefano e Massimo Beati loro hanno giocato a calcio ad alti livelli, però noi che facciamo informazione tante volte ci dimentichiamo che abbiamo a che fare con degli esseri umani, che hanno le loro debolezze. Io ne ho conosciuti tanti, a cominciare dal più grande, da Diego Armando Maradona, voglio dire. Dei personaggi straordinari, dei giocatori straordinari, dei fuori classe in campo, ma che fuori del campo avevano le loro debolezze. E questo noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, perché abbiamo a che fare con gente che vive in un mondo dorato, no? In un mondo tutto loro, in cui guadagnano bene, in cui hanno le belle macchine, le donne che gli corrono dietro e tutte queste cose. Poi però scopriamo che sono fragili, che sono esseri umani come noi, che anche noi attraversiamo dei momenti difficili. Ecco, magari quando lo facciamo noi se ne accorge chi ci sta vicino, la moglie, la fidanzata, i figli. E quando lo fanno loro, ovviamente sono sotto la lente di ingrandimento di tutto il mondo. No? E quindi viene tutto.
Però qualcuno ti potrebbe dire, Daniele, faccio sempre l'avvocato del diavolo. Vabbè, sono ragazzi, però giocano a calcio, sono molto pagati, fanno un bel mestiere e qualche nota negativa ci deve stare per forza. Qualcuno potrebbe dire.
Ho capito, fanno un bel mestiere, sono fortunati, sono privilegiati, tutto quello che vuoi. Ma sono sempre degli uomini, comunque, che hanno le loro fragilità, non c'è niente da fare, perché comunque, come la vicenda di Morata lo spiega meglio di qualunque altra cosa. No? Quindi io credo che in questo momento Lorenzo Pellegrini stia attraversando una situazione di grande difficoltà, perché ogni volta che scende in campo all'Olimpico lo fischiano, quindi giocare in queste condizioni secondo me è impossibile, non è difficile, è impossibile. Credo per il suo bene sarebbe meglio cambiare aria a gennaio, non so se ci riusciranno, perché così non può andare avanti, voglio dire, si può criticare il giocatore quando sbaglia, per carità, ma insomma credo ci sia un limite a tutto, voglio dire, io credo che Pellegrini sia non un fuori classe, ma un buon giocatore e che sia un buon professionista.
Guarda, io sposo un po' questo tuo pensiero, cioè nel senso credo che adesso ci sia una pressione notevole che lui la comincia ad accusare fortemente e questo lo porta un po' a andare fuori i giri, perché provo a dare questo tipo di spiegazione, non lo so. Massimo Bonanni, vengo da te, tu che idea hai?
Allora, premesso, ieri non è stato in nessun modo fischiato, né nel riscaldamento né durante la partita, quindi diciamo che non posso dirti che da parte dei tifosi ieri, seppur sapevamo che c'era qualcuno della Roma,
non è stato
messo in difficoltà. Detto questo, in questo momento il ragazzo sicuramente è in confusione. Ieri scherzando ti ho mandato un messaggio, giustamente, insomma, per ridere, e io ho detto: oh, ci ha impiccato pure oggi Pellegrini, nel senso che sai, giochi a Roma, non gioca a Roma, gioca a Nazionale, pure oggi Pellegrini è rientrato, no? Era per farvi capire, per farti capire in maniera scherzosa che sicuramente in questo momento non gli gira bene assolutissimamente nulla, sta vivendo un momento difficile. E c'è da dire che sì, Bastoni ha fatto un errore, ma lui l'ha fatto molto più grande, e da allenatore nel rivedere l'errore e analizzando l'espulsione sicuramente gli si dice a Bastoni: oh, a Basto, tu qua la palla non gliela devi dare perché c'ha l'uomo attaccato, lui non se l'aspetta. E a Pellegrini
devi dire, lui ha sbagliato e tu non commettere un altro errore, quindi cerca di riparare l'errore, ma poi stavi tu a zero, non serviva a niente, non serviva a nulla. Detto questo, io continuo a dire, lui per me è un giocatore normalissimo, vederlo anche con la maglia numero 10 della nazionale, insomma, è qualcosa di importante, cioè i 10 della nostra nazionale sono sempre stati 10 pesanti, e per me lui non è un numero 10, è una, può essere una buona mezzala, è probabilmente un giocatore che gli pesa tutto, la fascia da capitano alla Roma, l'ingaggio che ha, le responsabilità che gli danno, secondo me lui è un giocatore da medio buona squadra, insomma, non è un giocatore rappresentativo di una grande squadra come può essere la Roma o come può essere la nostra nazionale.
Beh, devo dire che Stefano, bello duro Massimo è stato, mi sembra, insomma, lo discute proprio come giocatore, che però ci può stare come discussione, ci mancherebbe.
Beh, dal suo punto di vista, voglio dire, sì, certo, se paragoniamo i 10 del passato è come il discorso suona alla Roma, come paragonare lui con i capitani del passato, siamo sempre lì, cioè secondo me c'è un equivoco di fondo, è un ottimo calciatore, però ci si aspetta magari che sia un fuori classe, ma non, probabilmente è difficile che lo possa essere, lo possa diventare. È un ottimo giocatore che è sempre stato stimato dai suoi allenatori, e quindi questo certifica il fatto che è un elemento importante. Adesso in questo momento sta vivendo un periodo molto molto particolare, e credo che, ripeto, sia uno stato d'animo che si porta dietro da questa cosa, col rapporto con i tifosi della Roma, e questa cosa ce l'ha dentro e purtroppo lo condiziona tremendamente, secondo me. Poi sbaglierò, ma secondo me è una cosa molto psicologica.
Molto psicologica, dice. Allora ci scrive Antonio, ci manda questo messaggio: Di Lorenzo e la fotografia dei limiti di Spalletti, che vuole per forza avere ragione. Conte ha provato a metterlo nei tre dietro, ma alla fine si è ricreduto e l'ha spostato nel suo ruolo e ha migliorato la squadra. La vedete così, questo tipo di valutazione che fa anche Antonio, che in effetti corrisponde poi a quello che avviene nel Napoli? Massimo Bonanni, è un po' su Di Lorenzo?
Sì, io ho pensato nel momento in cui ho visto comunque il cambiamento del Napoli, ho visto che il mister ha fatto una cosa intelligente, rimettere magari Di Lorenzo al suo posto, perché era in difficoltà, e quindi ha fatto bene. Di Lorenzo nei tre dietro fa un po' fatica, ma io l'ho visto in difficoltà, l'ho visto un po' meglio negli ultimi 15 minuti, quando era a 4 e davanti a lui aveva Bellanova che gli dava una mano, sì. Gli ultimi 10-15 minuti, insomma.
Sì, sì.
Ma per il resto l'ho visto veramente un pochettino in difficoltà, ma l'ho visto in difficoltà anche palla al piede, cosa che magari prima non è, cioè due anni fa, secondo me, abbiamo un'idea di Lorenzo di due anni fa devastante, che o è stato troppo devastante due anni fa e al momento di Lorenzo, cioè, è questo, e due anni fa ha super performato, perché sennò è impossibile, cioè se io dovessi pensare che di Lorenzo è veramente questo, a me un pochettino dispiace, perché è un ragazzo che due anni fa mi ha stupito in maniera importante, lo scorso anno ha fatto un campionato pessimo, quest'anno sta facendo un pochettino meglio, però secondo l'errore che stiamo facendo è pensare al Di Lorenzo di due anni fa, che ha fatto una stagione strepitosa.
E Daniele, che ne pensi? Intanto qualcuno su Pellegrini, ci sono tanti messaggi, ragazzi, vi dico, qualcuno lo vedrebbe bene in una delle tre squadre più importanti d'Italia, ossia Inter, Milan e Juventus, dice, potrebbe essere molto utile a queste tre squadre, non so quale in particolare, però c'è chi lo vede, dovrebbe fare un salto di qualità da questo punto di vista. Poi mi rispondete anche a questo messaggio. Daniele?
Ma è evidente che Di Lorenzo, se ha un limite, è quello in fase difensiva, no? È molto più bravo ad attaccare che a difendere, e quindi da questo punto di vista è chiaro che è molto più adatto a una difesa 4 che a una difesa 3. La difesa 3 presuppone che i tre centrali siano tutti e tre marcatori molto bravi, e non è il suo caso. Quindi ha fatto bene Conte a cambiare il dispositivo tattico del Napoli, non solo per Di Lorenzo ma anche per Kvaratskhelia evidentemente, e credo che anche Spalletti dovrebbe tenere conto di queste indicazioni, perché così rischia di perdere definitivamente un giocatore che secondo me ha comunque delle buone qualità.
Stefano Impallomeni?
Beh, insomma, quello che ha detto Massimo non è molto distante dalla realtà. Di Lorenzo ci ha abituati bene e lo scorso anno male, e adesso si sta un po' riprendendo. Conte l'ha messo forse nella sua posizione ideale, fatica un pochino di più. Sono d'accordo con Massimo, ieri quello che ha convinto di meno, però insomma io mi auguro che possa riprendersi e possa tornare ai livelli, ad alti livelli, insomma a quelli che ha saputo mantenere 2 anni fa.
Sì, che ci aveva fatto vedere. Senti, invece Stefano, faccio un giro anche su questa osservazione del nostro ascoltatore. Tra l'altro ero andato a vedere il voto, anche Lucio Marinucci nel pagellone della Nazionale che ha fatto ieri sera, gli ha messo 5,5 a Di Lorenzo, 5,5 anche a Bastoni, come votazione, e ha sottolineato anche lui, insomma, quella palla un po' messa male in occasione dell'espulsione poi di Pellegrini. Stefano, quel messaggio del nostro ascoltatore Antonio, che dice forse in una squadra tipo Milan, Inter e Juve potrebbe ritrovare un po' di serenità e soprattutto esprimersi meglio, sei d'accordo o no?
Sì, sono d'accordo.
Tu pensi che lì potrebbe ritrovarsi come calciatore? Cioè un po' meglio, un po' più tranquillo?
Sì, anche perché secondo me qui si porta il carico delle responsabilità che forse sono troppo eccessive per quello che può, no? Garantire. Perché uno pensa che possa essere Spider-Man o Superman, ma non siamo a questi livelli, e quindi la fascia di capitano, la cosa, romano, romanista, sempre queste storie qui lo condizionano. Se dovesse, sono curioso di vederlo in un altro ambiente, in una squadra che performa meglio, una squadra che magari vince spesso, è una squadra che magari gioca un calcio divertente e coinvolgente. Allora lui con quel piede, con quel dinamismo, le cose potrebbe esaltarsi.
Io lo vedrei bene da Motta, pensate che ti dico, guarda.
Sì, Motta, ma anche all'Inter.
Anche all'Inter, tu dici, con Inzaghi, magari sostituendo uno
con
come
Inzaghi.
Sì. Buonanni, per rispondere anche tu e poi Daniela all'ascoltatore che poneva questo quesito sul futuro magari di Pellegrini.
No, per me Pellegrini non giocherebbe in nessun centrocampo delle grandi squadre in Italia. Oh, non scherziamo,
ma sei così cattivo, cioè così proprio niente, severissimo sei.
Ma no, ma ragazzi, ma Pellegrini lo conosco da 40 o 42 anni, lo conosco da 30 anni. Quanti anni c'ha Pellegrini? 30 anni? Lo conosco 28. Da 30 anni, 28. Non è un gran giocatore. I giocatori da Inter, Juve e Milan sono dei giocatori importanti. Nel Milan non giocherebbe. Col centrocampo attuale ugualmente non giocherebbe. Nell'Inter, per carità di Dio. Nella Juventus, idem con patate. Ma come fate a vedere? Come riserva lo vedete? Lo vedete come riserva la Juve? Cioè, dici, io vado alla Juve, mi prendo Pellegrini che è una buona riserva. Allora sì, ti dico, va bene prenderlo come una buona riserva, ma tu ad oggi prendi Pellegrini e sfido chiunque di voi a mettermelo titolare in un centrocampo tra Inter, Juve, Milan e Napoli.
Vabbè, sentiamo Garbo e poi chiudiamo questo blocco. Daniele, sei anche tu di questa... Sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo. Io credo che Pellegrini non potrebbe essere titolare in nessuna delle grandi squadre del nostro campionato. Tutto qui.
Titolare no, però potrebbe essere un'alternativa.
Potrebbe essere un'alternativa, quello sicuramente, ma pensando titolare come fa il titolare a Roma, questo mi sembra un po' difficile.
No, titolare posso anche essere d'accordo con voi, non so Stefano se è d'accordo o meno, però per esempio un'alternativa...
No, io l'ho detto prima, invece secondo me potrebbe essere una lieta sorpresa, piacevole sorpresa, nel senso che magari si gioca il posto, le cose, può essere molto importante in un altro... potrebbe essere. Per me è un giocatore, un ottimo calciatore, se sta bene, insomma... ha un ottimo tocco, c'ha l'assist, non stiamo parlando, ripeto, di cose fenomenali, ma di giocatori importanti. E io credo che lo pensino l'85% degli allenatori in Italia, da 90 forse, 85 mi sono tenuto basso.
Non so se ne avevamo parlato giorni fa, tutti gli allenatori che sono arrivati mi sembra che l'hanno fatto sempre giocare, Stefano, o mi sbaglio?
Anche Spalletti, quindi Spalletti non è che ti regala non è che ti regala la merenda oppure un premio, un biglietto alla Lotteria d'Italia, se ti fa giocare vuol dire che poi giochi con Spalletti, giochi con Fonseca, giochi con Mourinho, giochi sempre,
sì,
giocato sempre. Dire, è sempre stato stimato e considerato, quindi sì. Qualcosa si sfugge a noi.
Evidentemente sì. Bene, allora mi fermo un attimo, poi ritorno nuovamente con voi tre perché abbiamo anche altri temi, poi tantissimi messaggi che stanno arrivando, c'è chi la pensa come Stefano ma anche come Bonanni per quanto riguarda appunto il valore del calciatore Pellegrini. Vi devo dire che qualche tifoso della Juve per esempio lo vorrebbe alla Juventus, potrebbe essere una valida alternativa, ci scrive Giacomo. Allora ci fermiamo, break, torniamo.